In quel tempo Gesù, giunto nella regione di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Ma voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Il Signore ci conceda la sua grazia e la sua pace. La solennità odierna ci dà la possibilità di unire nella contemplazione e nell'imitazione gli apostoli Pietro e Paolo, colonne della fede della Chiesa, che in modo diverso hanno collaborato all'opera della salvezza, hanno annunciato il Vangelo e hanno testimoniato con il sangue il loro amore per Cristo e per il piano e il progetto del Padre che Lui ha svelato. Vogliamo, con l'aiuto e la forza dello Spirito Santo, perché lo sappiamo bene, è lo Spirito Santo che ci dà la possibilità di aprire il libro sigillato della Scrittura per nutrirci della manna nascosta della misericordia del cuore del Padre, desideriamo, con l'aiuto dello Spirito Santo, cercare di riflettere quest'oggi sulla diversità nel cammino di santità e su come la fraternità di Pietro e di Paolo, in maniera diversa, ha edificato la Chiesa e ha portato salvezza fino agli estremi confini della terra. Noi siamo abituati a vivere la nostra vita nella uniformità e i nostri rapporti vivono di tensioni, di difficoltà e di liti, perché non riusciamo a comprendere il valore della diversità, che diventa principio di complementarietà. Noi, quando discutiamo, pretendiamo che l'altro ragioni, pensi e si comporti così come facciamo noi. E in tal modo siamo convinti che la fraternità, la comunione, l'unità nelle nostre famiglie, nella nostra fraternità, sia il frutto di un pensiero comune, di un agire comune che livella le diversità e in un certo senso mortifica quelle che sono le singolarità dei caratteri, dei doni, dei temperamenti. La festa odierna invece ci dà la possibilità di comprendere che la diversità è un valore da difendere, perché vissuto come un'opportunità diventa dinamica di complementarietà che crea la bellezza dell'unità e della fraternità. Pietro e Paolo ci ricordano proprio questo, santi entrambi, ma temperamenti differenti, cammini diversificati, incontri con il Cristo risorto molto diversi. Anche nel tempo, Pietro è tra coloro che seguono il Maestro all'inizio della sua vita pubblica. Paolo invece non incontra il Signore, ma il risorto, il vivente, colui che sulla strada di Damasco lo ha fatto cadere, lo ha accecato con la potenza della sua luce. Attraverso la testimonianza della Scrittura, noi possiamo imparare da Pietro e da Paolo la bellezza della comunione nella diversità. E affidandoci alla loro intercessione, possiamo domandare allo Spirito Santo di non mortificare mai i suoi doni, ma di collaborare con lui perché la comunione, l'unità, la fraternità sia il frutto della complementarietà tra i doni e fra i diversi carismi che Dio elargisce con generosità alla sua Chiesa. Vediamo la diversità nei santi apostoli Pietro e Paolo e cerchiamo di imparare da loro a vivere la nostra diversità, a non mortificarla e a far sì che, non pretendendo mai ai fratelli e alle sorelle che ci sono accanto di pensare, di agire, di ragionare come noi, possiamo costruire il regno di Dio ed essere insieme quel campo di Dio, quell'edificio di Dio di cui noi siamo pietre vive, intagliate dallo Spirito Santo per essere tempio della sua gloria. La liturgia della parola, lo abbiamo ascoltato, ci dà da una parte la testimonianza di Pietro. Siamo a Cesarea di Filippo, lì dove il Signore cerca di fare sintesi del cammino dei suoi discepoli. Così come la prima lettura ci presenta sempre il cammino del Pietro che ormai dopo la resurrezione del Signore continua a fare esperienza della potenza e della grazia di colui che l'ha chiamato ad essere da pescatore di uomini. La seconda lettura invece ci presenta uno spaccato dell'ultimo Paolo che ormai ha combattuto la buona battaglia e si sente continuamente liberato da Dio. Come sono diverse le storie di questi apostoli, ma come uguale l'epilogo che li rende santi insieme, uniti dalla stessa corona di gloria. Pietro, lo sappiamo, è tra coloro che ha seguito il Signore dagli inizi, ha ascoltato il suo seguimi. Il Vangelo secondo Luca, che stiamo leggendo quest'anno, ci presenta proprio al capitolo 5 la pesca miracolosa. Gesù che chiede a Pietro di prestargli la barca per annunciare il Vangelo e dopo gli chiede di prendere il largo e di calare le reti. Pietro confessa dinanzi al Signore come sta facendo esperienza del fallimento. Abbiamo pescato tutta la notte, non abbiamo preso nulla. Sulla tua parola io getterò le reti. Gli altri evangelisti ci presentano invece il seguimi rivolto dal Signore a colui che diverrà la pietra angolare su cui è fondata la fede di tutta quanta la Chiesa. Paolo invece incontra il Signore in maniera diversa. Lui è un persecutore della Chiesa. Sta sulla strada che porta a Damasco per ben 3 volte, sempre Luca nel libro degli Atti degli Apostoli ci presenta la descrizione del suo ravvedimento, della sua conversione, della sua trasformazione, del suo cambiamento. Egli stesso ne farà accenno sia nella lettera ai Galati, sia anche nella lettera ai Filippesi. Vediamo questo suo temperamento di fuoco, questo desiderio di essere sempre più zelante nei riguardi della legge. Ma quando sente quella voce, cade a terra, un pochino come capita a coloro che guardie del Sinedrio sono andati a prendere Gesù. Chi cercate? Gesù il Nazareno, sono io. Tutti cadono a terra dinanzi alla potenza di Cristo, alla sua signoria, alla potenza della sua misericordia, alla grazia che la sua divina persona emana. La nostra umanità crolla, i nostri fallimenti ci vengono dinanzi. È soltanto Lui che regna, perché solo Lui è il Signore. Dinanzi a noi le nostre signorie sono fuoco che non lascia nulla. Dinanzi alla sua signoria noi tutti crolliamo e quelli che sono i nostri progetti manifestano tutta la loro inconsistenza. Signore, realizza anche in noi quello che tu hai realizzato con Paolo e con Pietro. Dacci la possibilità di riconoscere che tu sei il Signore e che dinanzi a te tutto crolla, perché la tua grazia vale più della vita. Il cammino di conversione di Pietro e di Paolo sarà un cammino difficile, perché certamente è significativo incontrare il Signore, ma non lo si incontra una sola volta. Il cammino di conversione dura tutta quanta una vita, perché non soltanto devono cambiare i nostri piedi e la direzione dei nostri passi, deve cambiare il cuore, deve cambiare la mente, devono cambiare le azioni delle nostre mani, i sentimenti del nostro animo, le parole delle nostre labbra, il motivo del nostro sguardo, la nostra capacità di ascoltare e di vedere Dio con cuore e mente pura. Convertirsi significa orientarsi totalmente a Dio, ed è un cammino che dura tutta quanta una vita, per Pietro come per Paolo. Paolo ha compreso che l'incontro con Gesù Cristo ha portato un cambiamento di direzione. Il centro non è più la legge, il centro è Cristo. Ciò che poteva essere per me un vantaggio l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, io tutto reputo spazzatura perché possa essere trovato in Cristo, non con la mia giustizia derivante dalla legge, ma con quella che deriva dalla fede in Cristo Gesù. Saulo cade a terra e riemerge, risorge Paolo, colui che è rivestito della grazia, dell'armatura della misericordia, della potenza della fede. Cambia il cuore, cambia il modo di relazionarsi alla vita, di considerare i fratelli, di vedere l'ebraismo, di frequentare il Tempio. Tutto cambia dall'incontro con Cristo Signore. Pietro fa la stessa cosa. Cambia sì, ma c'è una difficoltà. Quante volte Pietro dovrà vedere che la sua mente cozzerà con quella del Maestro? Non secondo gli uomini, Pietro, ma secondo Dio devi pensare. Fino alla sera del tradimento, Signore, io darò la mia vita per te. Pietro, prima che il gallo canti due volte, tu mi rinnegherai tre volte. Signore, tu non mi laverai mai i piedi. Quello che faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Dove io vado, tu non puoi seguirmi, mi seguirai dopo. Che difficoltà, carissimi fratelli e sorelle, per Pietro rinnegare la propria volontà. La stessa difficoltà che abbiamo anche noi. Le nostre idee devono andare avanti, il nostro modo di considerare la fede, di vivere la fraternità, di considerare la famiglia. Tutto quello che noi diciamo deve realizzarsi, anche a scapito di quello che pensano gli altri. Al pari di Pietro dobbiamo renderci conto che questo atteggiamento è sbagliato. Non possiamo arroccarci dietro le nostre precomprensioni e pretendere che le nostre idee vadano avanti. È necessario questo cammino di conversione, di trasformazione, dove la grazia dello Spirito Santo penetra dentro di noi e ci fa diventare delle creature nuove. Pietro e Paolo sentono tutta la difficoltà di questo cammino. Difficile, afferma l'Apostolo, è resistere al pungolo della grazia del Signore. Ma quante spine l'uno e l'altro dovranno sopportare, quante incomprensioni dovranno vivere. Ma la diversità che contempliamo in loro sta soprattutto nel fatto che Pietro riceve la vocazione ad annunciare il Vangelo a coloro che vengono dall'Antico Testamento, che frequentano il Tempio, che ascoltano la legge nella sinagoga e che in Cristo contemplano la pienezza della legge, perché le cose vecchie sono passate, ne sono venute di nuove, e la cosa nuova è vera, è soltanto Gesù Cristo. Distruggete questo Tempio e in tre giorni io lo farò risorgere. Egli si riferiva, afferma Giovanni, al Tempio del suo corpo. Tutte le istituzioni giudaiche devono dare spazio a Gesù Cristo, perché lui è la realizzazione delle antiche figure. Pietro dovrà annunciare questo a coloro che arrancano sul cammino della fede, che sono convinti come le pratiche della legge portino salvezza. Paolo invece verrà spinto dallo Spirito Santo ad annunciare il Vangelo non ad intra, quanto ad extra del mondo giudaico, a gentili, ai pagani, a coloro che non incontrano Gesù Cristo secondo la carne, a coloro che attraverso la predicazione del Vangelo scoprono la potenza della croce e la grazia della salvezza. Per questo scrive ai Corinzi: io quando venni in mezzo a voi mi presentai con debolezza, non sapevo nulla se non Gesù Cristo e questi crocifisso, perché la parola della croce è scandalo e salvezza per coloro che non credono, ma per noi che crediamo è potenza e sapienza di Dio. Per questo egli può dire: noi annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani, ma per coloro che credono Cristo è potenza e sapienza di Dio. E tutto posso in Lui che mi dà forza, grazia, potenza e redenzione. Diversità di caratteri sono quelli di Pietro e di Paolo, che si affrontano quando è in discussione la purezza della fede e la confessione di Gesù Cristo. Ci sono coloro che vengono dall'ebraismo, che pretendono ai nuovi arrivati alla fede di farsi circoncidere. Paolo dice: no, noi abbiamo Gesù Cristo, non abbiamo bisogno delle pratiche dell'Antico Testamento. Gesù Cristo è pienezza, Gesù Cristo è tutta la nostra ricchezza. Chi ha Gesù Cristo ha la grazia dello Spirito Santo e la possibilità di accostarci al Padre senza nessun'altra mediazione. I circoncisi no, dicono: bisogna passare attraverso la legge. E c'è un momento nel quale Pietro sembra deviare. Ecco perché viene richiamato in maniera forte da Paolo, perché egli si comporta con doppiezza. Il cammino di conversione è difficile per l'uno e per l'altro, ma si aiutano, si sostengono, si riprendono nello sbaglio, parlano chiaramente nel momento in cui si sta inclinando la fede della comunità e si sta disgredando l'unità della Chiesa. Santi entrambi, visioni differenti, ma l'unico rapporto con Gesù Cristo assimilato lentamente nel cammino della propria vita. Lo abbiamo ascoltato, Pietro, dinanzi al Signore che gli chiede: ma io chi sono per te? Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente. Gesù gli dà una vocazione, quella di essere il principe degli apostoli, di aprire e di chiudere, di essere il segno concreto dell'unità per tutta quanta la Chiesa. Le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. Ma Pietro è fragile, è piccolo, è limitato, è indifeso. Ha bisogno di Paolo, ha bisogno degli altri fratelli, ha bisogno degli altri apostoli. Così come Pietro, anche Paolo ha bisogno di Pietro. Non vuole essere un battitore libero, non deve essere un battitore libero. Perché la comunità deve essere unita, concorde, legata dalla potenza dello Spirito Santo, unita nel cuore, unita nella mente, unita nell'annuncio, unita dalla parola. E noi, carissimi fratelli e sorelle, cosa rispondiamo a questa domanda di Gesù Cristo così profonda, così tagliente? Chi sono io per te? Noi possiamo certamente rispondere come Pietro, nel migliore dei modi, professando la nostra fede: tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente, tu sei il Salvatore del mondo, tu sei nato dall'Immacolata Vergine Maria, tu sei morto in croce, tu sei il risorto, tu sei il vivente, tu sei la sorgente dello Spirito Santo. Ma questo non basta, perché sempre l'Apostolo ci dice: se confesserai con le labbra che Gesù è il Cristo e crederai con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvo. La salvezza è il frutto di una parola annunciata, ma di una vita vissuta e plasmata dalla potenza del Vangelo. Carissimi fratelli e sorelle, oggi Pietro e Paolo ci insegnano proprio questo: a vivere la grazia della comunione anche nella difficoltà, a vivere la bellezza della fraternità e della familiarità anche passando attraverso le incomprensioni, la notte oscura del dubbio, il senso di fallimento, la solitudine, il silenzio, l'incomprensione. Nella Chiesa, così come nell'ordine serafico, non ci possono essere battitori liberi. Non possiamo pretendere di avere la verità in tasca. Non possiamo imporre quello che noi pensiamo agli altri. Non possiamo strumentalizzare il Vangelo. Non possiamo appropriarci della regola. Non possiamo credere che Francesco è soltanto nostro. Non possiamo pretendere che Cristo sia diviso. Per questo Paolo in Prima Corinzi può dire: Cristo è forse diviso? Oppure io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa. C'è un solo battesimo, c'è una sola fede, c'è un solo Signore che è al di sopra di tutti e agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. Costruiamo la fraternità, viviamo la bellezza della comunione, non ci allontaniamo mai dai fratelli. Chiediamo al Signore la grazia di vivere la fedeltà, la stessa di Tommaso che non si allontana dalla comunità anche nella difficoltà. Chiediamo al Signore di vivere un'intensa vita interiore, di non fare solo chiacchiere, ma di incontrare continuamente Gesù Cristo. Adorate Gesù nei vostri cuori, pronti sempre a rendere ragione della speranza che è in voi, ci dice Pietro nella sua prima lettera. Sì, abbiamo bisogno di vita interiore, abbiamo bisogno di relazione con gli altri. Diventiamo costruttori di fraternità e di comunione all'esterno, se dentro di noi regna Gesù Cristo. Ma se in noi regna la presunzione, l'orgoglio, al di fuori semineremo soltanto zizzania, spaccheremo le nostre realtà, ma non saremo quel lievito che fa fermentare tutta quanta la massa, quel sale che dona sapore alla terra del mondo. Ma c'è un'espressione, e con questa concludo, assai bella della prima e della seconda lettura, per dire come il rapporto interiore, la vita spirituale, diventa la molla per l'annuncio del Vangelo. Abbiamo ascoltato come Pietro si trova in carcere, Erode comincia a perseguitare alcuni membri della Chiesa, però nella notte che cosa avviene? Pietro era piantonato da soldati, era legato da catene, gli si presenta un angelo del Signore, una luce sfolgorò nella cella, gli toccò il fianco, gli disse alzati in fretta e le catene gli caddero dalle mani. Di Paolo, noi ascoltando la seconda lettura, vediamo come a Timoteo dice: tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione meriteranno la corona di giustizia. Il Signore in questo cammino mi è stato vicino, mi ha dato forza, mi ha liberato dalla bocca del leone. C'è questa esperienza della liberazione. Le mani di Pietro vengono liberate dalle catene, così come Paolo viene liberato per annunciare il Vangelo. Ora, carissimi fratelli e sorelle, quali catene, quali legacci interiori ci impediscono di essere liberi? Cristo ci ha liberati perché noi restassimo liberi. Quali condizionamenti impediscono di essere pietre vive nella costruzione del regno di Dio? Cos'è che interiormente mi lega, mi impedisce di seguire Gesù Cristo veramente? Può essere un rapporto non vissuto nel meglio, un passato non riconciliato, delle amicizie non belle, delle situazioni che mi bloccano. Chiediamo in questa celebrazione che il Signore ci liberi dalle catene interiori per essere all'esterno annunciatori della parola di salvezza. La Chiesa ha bisogno di questo, ha bisogno di uomini e di donne liberati dalla potenza di Dio, che sono capaci di liberare.
stiamo assistendo durante questi ultimi mesi, questi ultimi anni, all'incapacità degli uomini di vivere nella pace, nella concordia, nella serenità, perché dentro siamo schiavi del nostro orgoglio e della nostra presunzione. Non riusciamo neanche ad avere un senso di pietà e di compassione davanti alla sofferenza dei bambini, al dolore dei piccoli, alle grida strazianti delle madri. Il nostro cuore è insensibile al dolore degli uomini e delle donne per la violenza e della guerra, mentre i potenti del mondo si dividono le terre rare per aumentare il loro potere e i loro interessi. Chiediamo che il Signore liberi il nostro cuore da queste dinamiche e ci faccia essere costruttori di fraternità e autentici seminatori della pace evangelica. Ma per fare questo dobbiamo convertirci, dobbiamo rinnegare la nostra volontà, dobbiamo mettere sotto i piedi del nostro orgoglio, dobbiamo imparare a fare silenzio, a stare in ginocchio davanti al tabernacolo, a pregare con la parola di Dio, ad ascoltare gli altri, a lasciarci raggiungere dal grido dei poveri. Soltanto così la Chiesa e il mondo conoscerà un'era di fraternità e di pace. Che i santi Pietro e Paolo intercedano per noi e ci diano la grazia di comprendere che la diversità è un valore e vissuta nella complementarietà disegna cammini di santità e di gioia per ciascuno di noi. Pietro e Paolo, principe degli apostoli, apostolo delle genti, pregate per noi, custodite la Chiesa, aprite le nostre porte all'annuncio della salvezza, al Vangelo della pace, dell'unità e della fraternità. Aiutateci ad incontrare Gesù Cristo, ad ascoltare la sua parola, a rinnegare la nostra volontà, a non imporre l'immagine di Dio che noi abbiamo nella mente e nel cuore, ma nel ricercare insieme con gli uomini e le donne di buona volontà la volontà di Dio. Con la vostra preghiera il Signore ci illumini quando i nostri passi sono su strade sbagliate. Con la vostra potente intercessione il Signore ci usi misericordia per i peccati che commettiamo e ci dia la grazia di spingerci sempre in avanti, sorretti dalla forza della testimonianza di Cristo Salvatore, che è la luce venuta a rischiarare coloro che stanno nelle tenebre e nell'ombra della notte. Insegnateci a vivere la bellezza della diversità, la bellezza della complementarietà, la gioia della fraternità qui in terra, fino a godere un giorno in cielo per tutta l'eternità. Amen.